Massimo Schuster, da una ormai quarantina d'anni, teatro di figura, teatro di marionette, non so mai come chiamarlo. Ho cominciato con la scuola del piccolo teatro, poi il Bread and Puppet negli Stati Uniti, eccetera, e dal 75 sono in Francia, abito in Francia, dove dirigo il teatro dell'Arcanter, che è la mia compagnia. Roncisvalle è nato dal mio grande amore per i pupi siciliani e per le storie che i pupi raccontano, cioè tutto il ciclo di Carlo Magno, dei Paladini di Francia, eccetera, eccetera. È nato proprio come un omaggio a... È uno spettacolo che ha già alcuni anni, che ho fatto per un paio di stagioni, poi ho dovuto interrompere per ragioni complicate e che ho appena ripreso. Ed è uno spettacolo che ho, dei cinque che ho fatto con Enrico Bai, prendendo spunto dalla tradizione dei pupi siciliani e dei cuntatori siciliani, racconta la grande storia di Orlando, Rinaldo, Angelica, principessa del Catai, Gano di Magonza, l'ignobile cane traditore, vigliacco, schifoso, Carlo Magno, eccetera, eccetera. Con Enrico è stata intanto una lunga storia durata 20 anni. Gli ho telefonato, ho cercato il suo numero di telefono che ho ottenuto attraverso amici comuni. Gli ho telefonato nell'83, quando a Marsiglia stavo facendo una regia di Ubure. E gli ho telefonato con l'idea di chiedergli di disegnarmi un manifesto per lo spettacolo. E lui mi ha risposto al telefono, ma gli ho spiegato di cosa si trattava. Mi dice: ah, sto proprio adesso, in questo istante, stavo proprio disegnando un Ubu. E quindi sono andato a trovarlo nella sua villa di Vergiate e gli ho parlato, mi ha lasciato parlare per un'ora e mezza praticamente, così, a ruota libera. E dopo un'ora e mezza mi dice: sì, io il tuo manifesto te lo faccio, però preferirei farti anche le scene dello spettacolo. Io dico: certo, maestro, grazie, però non ho una lira. Al che lui mi risponde: lo so, è per questo che le farò gratis. E così è stata una specie di colpo di fulmine, evidentemente, per me. 2 anni dopo abbiamo fatto un altro Ubu nel quale io ero solo in scena e per il quale lui ha fatto tutti i personaggi, tutte le marionette in Meccano, tutta una serie di una cinquantina di personaggi che adesso sono al museo di Monaco di Baviera. E da lì è cominciato un lungo rapporto, perché come molti pittori Enrico aveva così, si sentiva un po' bloccato forse anche nella tela, no? Il fatto che uno fa una tela, questa tela è lì fissa. È vero che la pittura ha, tra virgolette, una specie di eternità che il teatro effimero per essenza non ha, però gli uni hanno voglia di quello che hanno gli altri sempre, no? Per cui in realtà è molto facile convincere dei pittori a collaborare a uno spettacolo teatrale. E niente, quando ha visto il risultato di questo Ubu, che poi ha avuto molto successo perché l'ho fatto per 12 anni in giro per il mondo, in una trentina di paesi, dalla Biennale di Venezia al Festival di Singapore, Festival in India, in tutta Europa, eccetera, eccetera, da lì siamo partiti su altri progetti e così abbiamo fatto effettivamente un'Iliade, abbiamo fatto un'opera per la Scala di Milano composta da Lorenzo Ferrero, abbiamo fatto questo Roncisvalle, abbiamo fatto il Mahabharata e lui ha fatto anche a metà uno spettacolo che sono andato a creare a Sarajevo durante la guerra, che si intitolava Carta, per cui abbiamo fatto 5 spettacoli e mezzo insieme. A me quello che interessa quando lavoro con un pittore, con uno scultore, con un grafico, non è dargli delle idee, ma riceverne delle idee. Per cui in partenza con Enrico ogni volta si decidevano poche cose in fondo, si decidevano i materiali usati, il tipo di misura delle marionette, che poi erano delle statue che lui mi faceva, il numero più o meno globale dei personaggi e poi partiva il cantiere. E il gioco per me consisteva, una volta che ricevevo tutti questi personaggi, nel cercare di capire quale scultura poteva interpretare quale personaggio, perché non si trattava assolutamente per lui di seguire un copione, di dire: qui abbiamo bisogno di questo personaggio, Tizio Caio Sempronio, qui di quest'altro. No, io gli chiedevo di farmi un mondo coerente, una folla che si potesse immergere nel mondo della storia che volevo raccontare. lui me la faceva, e poi dipendeva un po' dagli spettacoli. Quando abbiamo fatto l'Ubu in Meccano, per esempio, io ho passato un paio di mesi nel mio atelier a smontare, rimontare, articolare, ricostruire, cambiare, eccetera, eccetera. Cosa che lui ha scoperto il giorno della prima dello spettacolo a Parigi. E però c'era, credo, veramente un rispetto reciproco. Lui rispettava me, uomo di teatro, io avevo un'immensa ammirazione per lui come pittore, come artista e come uomo, homus ludicus, perché si è sempre divertito, ha sempre fatto le cose molto seriamente, senza mai prendersi troppo sul serio. Quali siano state veramente le ragioni di questo lungo sodalizio, di questa lunga amicizia, non lo so neanch'io. Lui ha scritto un articolo su di me che aveva intitolato, credo, quello che mi permette di giocare o quello che mi fa giocare, una cosa del genere. Perché gli permettevo, attraverso questi miei spettacoli, di giocare a un gioco diverso da quello che era solito giocare coi quadri, se vogliamo. Per me era evidentemente un onore, ma nel vero senso della parola, lavorare con un mostro, con parola particolarmente ben scelta, perché la mostruosità dei quadri di Bai è sempre stata sottolineata sia da Calvino, da Eco, da Octavio Paz e altri. Mi è capitato, anni dopo, mi è capitato di andare a trovare un pittore francese contemporaneo, di cui non dirò il nome, molto conosciuto perlomeno in Francia, e ci siamo visti due o tre volte attorno a un progetto ben preciso, e alla fine questo giovane, perché aveva 35 anni, ha finito col dirmi: beh, sai, in fondo la mia immagine, non so se il teatro di marionette sia una... così come altri grandi pittori, da Bonnard a Miró, avevano già avuto un vero interesse per il teatro di figura, così ce l'ha avuto anche Enrico. E credo che bisogna usare nella vita, bisogna andare a bussare alle porte più auguste con semplicità, con umiltà, ma anche con determinazione, perché non, cosa può succedere in fondo? Che l'altro ti dica no, non mi interessa, vabbè, amen, basta. Ma se non si vanno a cercare questo tipo di incontri, non si fanno mai poi.
Va usata, e forse è questo che dà problemi all'artista nel momento in cui non accetta che queste cose possano diventare non più pezzi d'arte ma manufatti e quindi artefatti. Cioè, insomma, perdere la nobiltà nel momento in cui diventano utensili di un attore.
Sì, ma poi c'era una cosa importante sulla quale eravamo d'accordo, profondamente d'accordo, Enrico ed io. Lui rivendicava questa parola mostro, mostruosità dei suoi quadri, e io ho sempre rivendicato il fatto che l'unico tipo di marionetta, burattino, che mi interessa è per definizione mostruosa. Non mi interessa la marionetta a fili che imita il corpo umano, che è l'immagine speculare del corpo umano, perché in questo caso il corpo umano funziona meglio. Quel che mi interessa è una marionetta che è un'immagine deformante del corpo umano, quindi mostruosa per essenza. E su questa mostruosità ci siamo ritrovati fin dall'inizio, siamo stati d'accordo fin dall'inizio, perché io venivo dal Bread and Puppet, cioè dalla scuola di Peter Schumann, se vogliamo. Peter Schumann, che in partenza è uno scultore espressionista tedesco, e che ha portato al teatro di figura qualcosa di radicalmente diverso, allontanandosi completamente dall'idea della marionetta come imitazione del corpo umano. Ecco, e quindi venendo da Peter Schumann, l'incontro con Enrico Bai è stato quasi automatico.
Pensavo, Peter Schumann è autore, è regista e attore contemporaneamente, quindi autore sia delle sculture sia della loro messa in scena. Forse appunto gli artisti più giovani avevano più difficoltà ad abbandonare questa loro conquista appena fatta del ruolo dell'autore.
Ma per me è stato abbastanza semplice in fondo, perché come tutti quasi, io ho cominciato per vari anni a costruire le mie marionette, a costruire le mie proprie sculture, fino al giorno in cui ho capito che non ero capace e che quello che avevo fatto fin lì aveva funzionato perché ero abbastanza giovane, quindi arrogante, quindi incosciente, per poter far passare quel che facevo. Ma a un certo punto, quando si raggiunge un minimo di maturità, è un dovere imparare a conoscere i propri limiti. E quando mi sono accorto che nello scolpire, nel disegnare forme, altri erano molto meglio di me, ho smesso di farlo e non penso che lo farò mai più, perché ho capito che non è il mio mestiere, semplicemente.
Da profano, io penso che la differenza fra la marionetta e la statua per uno scultore che prova a fare questo tipo di lavoro sia proprio nel fatto che la marionetta ha la dimensione del tempo e che mentre la statua, lo spettatore ci deve girare intorno, la marionetta invece deve essere fatta ruotare di fronte a un pubblico solitamente in una posizione definita. E quindi, appunto, che ne pensi tu? Qual è il problema? Cioè, nel momento in cui tu le maneggi, le hai in mano, e hai sicuramente questa concezione del fatto che sono delle strutture uguali a delle statue, soltanto che hanno il tempo, hanno la dimensione del tempo, proprio perché le metti in scena.
Ma certamente la grossa differenza tra il teatro e la pittura e la scultura in particolare è proprio che mentre pittura e scultura sono tra virgolette eterne, il teatro è per definizione effimero. Non c'è nessuna eternità nel teatro e non serve a niente parlare di fare un DVD o una trasmissione televisiva. Non è teatro, è DVD, è un'altra cosa. Per cui quella è la differenza fondamentale. C'è una cosa strana che per anni Enrico mi diceva: tu sei bravo, mettile lì le cose che ti faccio io e poi tu giri intorno, fai la tua roba. E io non capivo cosa lui volesse dire con questa cosa. Ed è solo un mese dopo la sua morte, durante le prove del Mahabharata, dovendomi battere per mettere in scena la grande battaglia di Kurukshetra, la grande battaglia dell'epopea indiana, ho finito col capire che l'unico modo di farla era di mettere lì le statue immobili e di diventare improvvisamente al 100% narratore. E quel che succede quando faccio ancora adesso questo spettacolo è che spesse volte il pubblico mi dice che ha l'impressione che le statue si muovano. Ecco, è l'unica, forse l'unico vero rimpianto che ho è che Enrico non abbia visto questa scena, questi 20 minuti di spettacolo che... Ma certe volte la vita è strana, ci vuole così. L'ho capito una volta che lui era morto, ecco. Ogni tanto le cose, ahimè, vanno così.
Radio Papesse è un progetto di Ilaria Gadens, Carola Haupt e Cristiano Maggi.